Lode e ringraziamento sia il Signore per il privilegio che possiamo essere di nuovo qui per adorare. Adorare in spirito e in verità, con i cuori pieni di ringraziamento. Abbiamo certamente motivo e ragione di ringraziare Dio. Quando leggiamo le Sacre Scritture e ci approfondiamo e ci rendiamo conto che Dio sta percorrendo questo cammino di fede con noi e ci ha rivelato le promesse, allora sappiamo che anche noi apparteniamo agli eletti. Ci rallegriamo semplicemente del fatto che Dio è stato benevolo con noi, secondo le parole della Scrittura: io avrò misericordia di chi avrò misericordia. Voi sapete che in tutto il mondo ci sono credenti e non credenti. Ci sono persone che Dio ha scelto prima della fondazione del mondo, sulla base della sua prescienza. Dio sapeva cosa sarebbe stato l'uomo, come sarebbe stato, come avrebbe deciso, e così ha potuto prendere la decisione in anticipo. Non è che volesse mandare una persona su e l'altra giù, non è così. Dio voleva che tutti andrebbero sopra, ma poiché è Dio ed è onnisciente, sapeva che non tutti vogliono salire, non tutti vogliono, non vogliono semplicemente, ed è per questo che li ha lasciati andare per la loro via. Dio è semplicemente giusto, non costringe le persone all'inferno e in paradiso. Ci saranno solo volontari, ci saranno solo coloro che vogliono esserci. Coloro che non vogliono esserci non ci saranno. Dio non obbliga nessuno a fare una cosa o l'altra. Dio ha lasciato alle persone la possibilità di decidere, e così rimane giusto al di là di ogni dubbio. C'è molto da dire qui, soprattutto in questo capitolo, come ha già detto il fratello Rus, la parola profetica è ripetutamente posta sul candelabro. La parola profetica è usata per avvalorare ciò che è stato spiegato ed è stata scritta e anche predicata in accordo con essa. Non è forse la stessa cosa che Dio ci ha dato in questi giorni? Ditelo una volta, ditelo. Ce lo siamo preparato da soli? No, Dio ce lo ha dato. Lo stesso Spirito Santo che ha guidato i fratelli all'inizio, ora ci guida nella stessa parola alla fine, nelle promesse, nell'intero consiglio di Dio. Non era Paolo a poter offrire la sua sapienza, era stato nominato amministratore di Dio, gestore dei misteri di Dio, e quindi era in grado di spiegare il consiglio di Dio. Si è andato in alto, in basso, in lungo e in largo, come gli era stato dato per grazia. Ma sapete anche che noi tutti, come abbiamo visto, nemmeno gli ebrei sono anche in gran numero non increduli, ma ci sono anche ebrei credenti, e soprattutto quando pensiamo all'elezione, pensiamo ai 144.000 che sono ancora, che devono essere chiamati e sigillati. Dio anche lì ha tenuto un rimanente. Io stesso volevo partecipare a una discussione radiofonica oggi, si trattava del battesimo, sono sicuro che l'avete sentito tutti su Deutschlandfunk, ma la signora ha detto la richiameremo, ma prima voleva sapere cosa avrei detto. Si trattava del battesimo degli adulti o del battesimo dei bambini? Allora ho detto, in realtà voglio mettere il battesimo fra il battesimo dei neonati e quello degli adulti, basandomi su Marco 16, versetto 16, che avrà creduto e sarà stato battezzato. E poi ha detto, sì, sembra buono, la richiameremo, ma non ha richiamato. Sono sicuro che temeva che la fede sarebbe stata al centro della discussione. Comunque sia, ci stiamo provando. Un giorno riusciremo a proclamare la parola del Signore. Ecco, posso leggere alcuni versetti del capitolo precedente, perché è già stato sottolineato che è stato l'amore di Dio a spingere Paolo. È scritto in Romani 8 al versetto 38. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenza, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Siamo stati separati da Dio attraverso la disobbedienza e il peccato. Siamo stati uniti a Dio attraverso il Golgota, attraverso l'atto di salvezza di Dio in Cristo. Siamo stati riconciliati con Lui e uniti nell'amore eterno. Nulla può separarci da questo amore di Dio. E poi Paolo ha voluto sicuramente affermare questo quando ha detto: dico la verità in Cristo. Non c'è altra verità che la verità in Cristo. Egli è la via, la verità e la vita. Tutto ciò che va oltre a Lui va oltre la verità. Dico la verità in Cristo, non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. E poi viene il dolore incessante del suo cuore. Qui ho la domanda a tutti noi, me compreso, se questo amore di Dio, questo amore del Salvatore riempie già i nostri cuori in modo tale da poterci avvicinare a dire e a significare quello che Paolo ha detto e voleva e che aveva sentito. Se lui potesse, se lui poteva morire o mettersi da parte e gli altri potessero entrare, allora sarebbe pronto. Così si mise sulla breccia, proprio come Mose si mise sulla breccia per il popolo e disse: perdona ora il loro peccato, se no ti prego cancellami dal tuo libro. Si mise sulla breccia. Questo è l'amore salvifico, non solo a parole ma anche nei fatti. Io è il mio desiderio, prima dell'ultimo risveglio, lo desidero con tutto il cuore per tutti noi che potremmo e vorremmo effettivamente avere questo amore divino, amore salvifico dentro di noi come parte del nostro essere divino. Solo allora vedremo i perduti salvati. Finché saremo indifferenti a loro, Dio non farà nulla. E siate onesti stasera, Dio potrà fare qualcosa se noi siamo indifferenti? Se non ci interessa il bisogno e la perdita delle persone, la separazione delle persone da Dio, cosa dovrebbe fare Dio allora? Ma nel momento in cui diventa così in noi, come era in Paolo e nella Chiesa primitiva, non come era nella Chiesa primitiva, che non potevano fare a meno di dire: l'amore di Cristo ci costringe. E a questo che si deve arrivare alla fine. Cosa dice la prima epistola? Ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Alla fine vogliamo tornare al primo amore, il primo amore del primogenito. Avete sentito tutti molto bene il paragone, è stato letto a proposito della promessa. Abramo ebbe molti figli, non ebbe solo Isacco e Ismaele, ebbe un gran numero di figli e figlie, potete leggerlo dopo essersi risposato, ma la promessa fu fatta a una sola persona. L'unico ricevette l'intera eredità e gli altri ricevettero doni e se ne andarono con i doni. Isacco ereditò tutto, era l'erede della stessa promessa. È lo stesso anche adesso. Non i figli della carne sono i figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Abbiamo capito cosa significa che Dio ha figli della promessa, ci è diventato grande? Forse ci sono addirittura due tipi di figli di Dio, alcuni che parteciperanno alla prima risurrezione e altri che parteciperanno alla seconda risurrezione, alcuni che credono alle promesse di Dio e altri per i quali non significano nulla. Ricordo bene i momenti in cui si parlava specialmente del ministero del fratello Branham e della sua corretta classificazione biblica. E cosa posso dirvi? Tutti ammisero, anche i più grandi predicatori pentecostali, che non c'era stato un uomo con un tale ministero sulla terra dai tempi di Gesù e degli apostoli. Ma quando si trattava di stabilire se potevano credere che una promessa della parola si stesse realizzando qui, combattevano con le unghie e con i denti, e continuano a farlo ancora oggi. Se non ci fosse stata la promessa, Dio non avrebbe fatto nulla e non sarebbe stato in grado di fare nulla. Una promessa era la base dell'opera di Dio, di inviare un profeta e rimettere tutto a posto. Chi crede alle promesse? I veri figli di Dio a cui erano destinate. Ascoltate, vi leggo qui negli ultimi giorni dell'anno vecchio dalla lettera ai Galati. L'ho letto negli ultimi giorni dell'anno vecchio e spero che non sia passata oltre a noi leggermente. La leggo di nuovo, Galati 3, versetto 8. La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunziò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni, non solo una nazione, ma tutte le nazioni. Per questo fu chiamato Abramo padre di molte nazioni. In tal modo coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. Possiamo continuare a leggere in Galati 3, versetto 19. Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa. Sappiamo di cosa si tratta. Leggo più ancora, versetto 22. ma la scrittura rinchiusa ogni cosa sotto peccato affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Molto semplice, potete ancora leggere l'ultimo versetto come confronto tra Galati 4 e ciò che abbiamo letto in precedenza. Galati 4, versetto 28. Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. Abbiamo compreso pienamente questo, fratelli e sorelle? Abbiamo compreso pienamente che non solo abbiamo la parola della promessa, ma che noi stessi siamo in questa parola promessa. Siamo stati scelti e destinati in questo seme promesso di Dio, come figli di Dio prima della fondazione del mondo. E poiché lo siamo, crediamo a ogni promessa che Dio ha dato nella sua parola. Lo spirito della promessa viene sui figli della promessa. Ma ascoltate cosa è scritto nel versetto 29. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. E Isacco non fece nulla di male a Ismaele, ma che dire del contrario? Un grande bisogno. Che cosa c'è oggi? Chi perseguita e chi viene perseguitato? Da questo si capisce esattamente chi è chi. Non c'è bisogno di dirlo a parole. Questo sarà rivelato. Questo sarà rivelato. Dove rimane l'amen? Questo rivela chi siamo, ciò che siamo. Siamo perseguitanti o siamo perseguitati? Questa è la domanda più semplice. Colui che è stato generato dallo Spirito è stato perseguitato. Ascoltate di nuovo. È come allora colui che era nato secondo la carne. Dal punto di vista terreno, entrambi furono portati all'esistenza da un concepimento umano, ma uno era un concepimento basato sulla promessa e quindi la benedizione di Dio riposava su di esso. E come allora colui che era nato secondo la carne, cioè uno che era stato concepito secondo l'uomo, perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, cioè secondo la volontà di Dio sulla base della promessa. Così succede anche ora. Non è mai stato diverso e non sarà mai diverso. Ne è scritto nel versetto 30, ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera. Si può, anzi si dovrebbe leggere tutto. Quindi, dal versetto 22, per avere il contesto esatto. Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Leggo il versetto 23 in Galati 4. Mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Tutto ciò che deve essere benedetto da Dio e che accadrà nella Chiesa deve avvenire sulla base di una promessa sulla quale ci poniamo. E poi possiamo sperimentare che Dio compie la promessa. Questa è la benedizione. e questo rivelerà che Dio è con noi. E ascoltate ancora, mi sarebbe piaciuto sedermi dove Paolo predicava, ve lo dico sinceramente, mi sarebbe piaciuto sedermi dove lui predicava fino a notte fonda e spiegava il consiglio di Dio. Sono felice di avere la Bibbia. Grazie a Dio per l'Antico e il Nuovo Testamento. Grazie a Dio per i profeti. Grazie a Dio per gli apostoli. Che gli scrivi se ne vadano. Nel versetto 24 è scritto: queste cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono due patti. Uno del monte Sinai genera per la schiavitù ed è Agar. Infatti Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde a Gerusalemme del tempo presente, che è schiava con i suoi figli. Di che cosa erano schiavi? Con tutti gli statuti e tutti gli ornamenti all'esterno sembrava che fossero schiavi anche della parola di Dio. Avevano la lettera ma non la rivelazione. Nel versetto 26 è scritto: ma la Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre. È la nostra madre. Quando qualcuno, sapete, a volte bisogna dire delle cose non qui, ma in altri viaggi, quando le persone parlano di una madre della Chiesa a cui tutti vogliono tornare, allora noi come credenti sappiamo una cosa: non siamo nati da qualche parte, la nostra madre è in alto, la Nuova Gerusalemme, che è la dimora della sposa. Quando a Giovanni fu detto: vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello, cosa vide? Una Nuova Gerusalemme adornata con la gloria di Dio. Questa è la nostra dimora, questo è il luogo in cui saremo. Ci sono altri passi biblici che potrebbero essere letti qui, ma pensiamo anche in particolare a Isacco e ai suoi due figli, Esaù e Giacobbe. Questo è uno dei passaggi più difficili da comprendere nelle Sacre Scritture. Nessuno dei due aveva ancora visto la luce in questo mondo sulla terra, e Dio aveva già deciso la questione perché sapeva cosa sarebbe stato questo e cosa sarebbe stato quello. Ricordo una predica del fratello Branham in cui diceva che Giacobbe era molto, molto peggiore nella sua natura di Esaù. Esaù, un ragazzo davvero buono, come dovrebbe essere, e Giacobbe, un traditore, un imbroglione, uno che imbroglia gli altri, che ha persino ottenuto la sua primogenitura con l'astuzia e l'inganno, non è vero? Tenuto digiunando o pregando? Per favore, no. Digiunando e pregando, no. Con l'astuzia e l'inganno. E Dio era con lui. Non sono le circostanze esterne a essere significative, ma il proposito di Dio, ciò che Dio ha stabilito per una persona deve essergli concesso. E se le cose esterne hanno contribuito a questo, Dio non si è opposto a nulla. Ma voi sapete che gli uomini di Dio di un tempo avevano la guida dello Spirito dentro di loro. Chi fu che pose le mani incrociate e benedisse i due figli? Chi è stato? Giacobbe, Giacobbe. E chi fu che disse: non così, non così, Giuseppe, non così, non così? E cosa disse Giacobbe? Sì, Dio ha incrociato le mie mani, che sia così. Ci sono state provvidenze che erano semplicemente lì, che nessun uomo aveva pianificato, ma che Dio ha decretato nell'ora stabilita e ha portato a termine. indipendentemente da ciò che avrebbero detto gli altri che stavano guardando. Dio sa cosa fa anche oggi. Non ha bisogno di rendere conto a nessuno. È scritto, il maggiore servirà il minore. Come è scritto, ho amato Giacobbe e odiato Esaù. È difficile da capire, lo ammettiamo tutti, ma quello che dice la parola è quello che dobbiamo credere. Non c'è altro modo, dobbiamo credere come è scritto nella parola di Dio. Ci sono ancora oggi persone che sono state amate da Dio e si avvicinano a Lui, sentono l'attrazione dello Spirito, lasciano che la parola parli loro e vengono al Signore. Sono attratti, non possono farne a meno, perché siamo qui sotto ascoltando la Sua parola, perché ci sentiamo attratti dall'ascolto della parola. E non c'è nessun culto, nemmeno il più piccolo, in cui Dio non ci parli. Al contrario, Dio parla ai nostri cuori attraverso ogni parola che viene letta, che viene predicata. Torniamo a Paolo. Romani 9:2. Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne. E poi dice, cioè gli israeliti a quale appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse e così via. Eppure non ne hanno fatto uso, anzi hanno reso il servizio del nostro Signore qui sulla terra molto molto difficile. E una volta dovette dire loro in tutta serietà chi erano veramente, e questo è scritto in Giovanni 8, versetto 44. Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio, e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. A me, perché io dico la verità, voi non credete. Quando parla della menzogna, parla di se stesso, perché è il padre della menzogna. A me perché dico la verità, voi non credete. A quale parola stiamo pensando ora? 2 Tessalonicesi 2, perché non hanno creduto alla verità, perciò Dio manda loro una potenza d'errore. Chi è dalla verità ascolta la parola di Dio, non può non ascoltare la parola di Dio. Abbiamo anche già letto qui la parola che suona quasi come una presunzione che Giovanni scrisse in quel tempo. Prima Giovanni capitolo 4 versetto 5. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Ci sono diversi spiriti, lo spirito di Dio e lo spirito della verità. E sta scritto.
Der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit. Es steht geschrieben,
È scritto, quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. E noi lo abbiamo sperimentato in modo meraviglioso nel corso degli anni. Credetemi, sono grato a Dio quando penso a come ha realmente mostrato e rivelato la Sua parola, le Sue promesse, il Suo intero piano a noi in un modo che non è mai stato visto prima sulla terra. Anche voi siete grati per questo? Sì, è semplicemente la grazia di Dio. Non c'è altro modo per dirlo. Non c'erano grandi apostoli né grandi profeti, ma c'era il grande Dio che è fedele alla Sua parola e che ancora oggi parla e rivela attraverso il Suo Spirito, e sapeva che avremmo ricevuto ciò che avrebbe rivelato. Se non avesse visto che l'avremmo ricevuto, non si sarebbe preoccupato di rivelarcelo. Dio sa esattamente chi crede e chi non crede, ed è per questo che parla a coloro che gli credono. Lo abbiamo letto tutti nelle ultime parole qui in Romani 9, dice al versetto 31. Mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Perché? Perché l'ha ricercata non per fede ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'inciampo, come è scritto, ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo. Ma chi crede in Lui non sarà deluso. Ma chi non confida in Lui sarà deluso. La fede e la fiducia nel nostro Signore devono essere semplicemente presenti. Se vogliamo che la Sua parola e la Sua volontà ci vengano rivelate. Abbiamo fiducia in Dio. E perché l'abbiamo? Perché non abbiamo intrapreso il cammino di Dio con la nostra giustizia, ma abbiamo riposto la nostra fiducia nella grazia fin dall'inizio. E abbiamo ricevuto ciò che abbiamo ascoltato con fede, ed è per questo che ci è stato rivelato attraverso lo Spirito Santo. L'Apostolo lo spiega anche nella sua lettera agli Ebrei. Poiché non hanno collegato ciò che hanno udito con la fede, non hanno raggiunto la meta. Di Abramo è scritto, egli credette al Signore, che gli contò questo come giustizia. Cosa scrive Giovanni nella sua lettera? Chi non crede a Dio lo fa bugiardo. Chi oserebbe fare di Dio un bugiardo? Lui che è la verità in tutto e per tutto. Crediamo a Dio con tutto il cuore, crediamo più di quanto abbiamo fatto finora, fidiamoci di Lui più di quanto abbiamo fatto finora. Tutto ciò che ha promesso lo manterrà certamente. Per il popolo di Dio, il popolo della promessa, i figli della promessa, tutto è per loro. La gloria di Dio, la condizione del figlio, le alleanze, la legge, il culto divino, tutto. A chi appartiene? A coloro che sono nati da Dio e sono stati fatti figli, che possono dire Abba Padre. E come abbiamo sottolineato spesso, lo ripetiamo, Dio ha fatto delle promesse e in ogni tempo si è visto chi gli ha creduto e chi non gli ha creduto. e tutti coloro che gli hanno creduto ci hanno già preceduto e attendono l'ora della realizzazione dell'intero consiglio di salvezza del nostro Dio, dove tutti loro, dove Abramo, Isacco e Giacobbe, dove tutti gli eletti dell'Antico e del Nuovo Testamento saranno nella gloria al grande banchetto con il nostro Signore. Perché saranno lì? Perché hanno creduto a Dio. Questa è la cosa più importante. Molti credono in Dio, ma credono ciò che Dio ha detto e si aspettano che lo realizzi. Mi ha fatto piacere, e anche il fratello Russo lo ha sottolineato, che ciò che i profeti dell'Antico Testamento avevano predetto è stato sottolineato qui ancora e ancora, sia da Mosè, sia da Isaia, sia di Osea. Ne sono felice. E credetemi, lo stesso Spirito Santo che ci ha condotto nella profondità della parola. E noi affermiamo e testimoniamo che il messaggio dell'ora ci ha portato le promesse che erano nella parola e che sono state rivelate affinché la nostra fede fosse ancorata ad esse, affinché alla fine potessimo sperimentare tutto ciò che Dio ha promesso e quindi passare dalla fede al vedere. Egli ha, come dice qui, due tipi di vasi, un vaso per uso nobile e l'altro per uso ignobile. Se ha misericordia e pazienza per i vasi del disonore, quanto più per i vasi che devono essere usati per la sua gloria. Possa egli fare di noi per grazia dei vasi per il suo onore e la sua gloria. Dio ha misericordia di chi vuole, secondo la parola della Scrittura. Io avrò misericordia di chi avrò misericordia, avrò compassione di chi avrò compassione. Oggi lodiamo la misericordia del nostro Dio. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre. Se si trattasse di correre, quanti corrono al mattino presto? Corrono, ma non viene loro indicata la via di Dio. Non la corsa, non con la volontà, ma con la misericordia di Dio. E noi lodiamo questa misericordia divina che ci è stata concessa. E la grazia e la misericordia che dobbiamo lodare è l'amore di Dio che si è rivelato in noi. Grazie a Dio per l'Apostolo Paolo, grazie a Dio per l'espiegazione delle Sacre Scritture. Qui viene mostrato uno standard, una direzione, come gli uomini di Dio hanno classificato tutto in modo biblico. Particolarmente nella lettera agli Ebrei e nei Romani potete impegnarvi a leggere per vedere quanto spesso si fa riferimento all'Antico Testamento. Il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio non passerà. E la parola di Dio inizia con la Genesi e termina con l'Apocalisse 22, l'ultimo versetto. Accettiamola oggi con fede e non dubitiamone più, ma accettiamo semplicemente come vero che anche noi, come Isacco, siamo figli della promessa divina, che siamo diventati credenti per credere a ciò che Dio ha promesso nella sua parola. Mettetevi alla prova con questo. Se riuscite a credere alle promesse che Dio ha fatto nella sua parola, soprattutto per questo tempo, allora dovrebbe essere una prova per voi che siete stati scelti da Dio, altrimenti la parola non vi avrebbe parlato affatto. avreste continuato a percorrere la strada comune con tutti gli altri perché Dio ha parlato a voi, perché appartenete agli eletti, ha posto la parola della promessa divina sul lampione perché la ascoltassimo, perché la vedessimo, perché la ricevessimo e credessimo di cuore. Poi, come è scritto anche qui al versetto 28, perché il Signore seguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo. Sia lodato il suo santo nome. Eseguirà la sua parola sulla terra, non solo in cielo, eseguirà la sua parola sulla terra. Sì, quale parola? La parola che ha promesso. Tutte le cose che sono nella parola, perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo, non incerto, sicuro. Che Dio ci renda felici oggi, ci renda grati per aver potuto pregare e ringraziare il Signore per il privilegio di averci scelto, di averci aperto la comprensione delle Scritture, di aver messo la fede nei nostri cuori. Senza sforzo possiamo credere di cuore a ciò che Egli ha detto nella Sua parola e a ciò che ha promesso. Le promesse di Dio rimangono, non vacillano mai. Gesù ha sigillato con il suo sangue quello che ha promesso nella sua parola. Il cielo e la terra possono bruciare, le colline e le montagne possono svanire, ma coloro che cercano troveranno. La parola di Dio rimane eternamente vera. Amen, amen. Alziamoci, adoriamo. Padre Celeste, il mio cuore è commosso, il mio spirito è scosso. Quanto sei grande, quanto sei fedele, hai mandato la tua parola, hai mandato il tuo spirito, hai mandato il tuo profeta, tutti in armonia divina, per far luce nelle tenebre per il tuo popolo. Ai figli della promessa che ascoltano e credono alla parola della promessa, che ricevono lo spirito della promessa e sono condotti in tutta la verità. Ringraziamo di cuore per la parola letta e contemplata qui oggi. Dio Onnipotente, insieme ti ringraziamo. Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, tu sei il nostro Dio, sia lodato il tuo nome. Amen. Alleluia. Ancora una volta ti ringrazio di cuore per il grande privilegio di aver ascoltato la tua parola fresca dal trono nel nostro tempo, che le promesse sono state poste sul candelabro. Hai mandato il profeta promesso per mettere le promesse sul lampione in questa epoca profetica. Signore, ti ringraziamo per i paralleli, come all'inizio i tuoi servi tornarono sempre alla parola e mettevano tutto in ordine biblico, così hai permesso che la stessa unzione del tuo Spirito Santo si posasse sul tuo popolo. E lo stesso sta accadendo sotto i nostri occhi. Sia lodato il tuo nome. Tu cammini in mezzo ai sette candelabri d'oro. Tu parli e operi. Beato chi ha orecchi per ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese. Signore, ti prego ora con tutto il cuore che in mezzo a noi sia tolto ogni gemito, ogni angoscia, ogni ambiguità, che sia tolto ogni peso, ogni cosa che ancora ti ostacola, che sia tolto, che il nemico non abbia più alcuna pretesa su di noi e che possiamo essere un popolo consacrato a te, un popolo santificato a te, che proclama le virtù di colui che ci ha fatto uscire dalle tenebre verso la luce meravigliosa. Signore, tu conosci ogni cosa, io ti chiedo ancora una volta con tutto il cuore, fa che avvenga presto, che la strada sia spianata per te e che la tua gloria sia rivelata, che tutte le promesse che sono sì e amen si realizzino nella Chiesa. Hai promesso la restaurazione, la restituzione, noi l'aspettiamo perché tu la darai. Sia lodato il tuo nome. Anche le suppliche, le intercessioni, tutte le preghiere che salgono al tuo trono. Dio fedele, tu vedi le lettere, conosci i bisogni. Ora ti chiediamo insieme. Stendi il tuo braccio, fa che avvengano guarigioni e liberazioni, che si verificano miracoli e segni a conferma della tua parola, che ciò che è riportato nei Vangeli avvenga ovunque sia annunziato il Vangelo di Gesù Cristo. Ti ringraziamo, Dio vivente, come seme spirituale di Abramo, come Israele di Dio, come combattenti di Dio ai quali è sorto il sole, come a Giacobbe. Signore, ti ringraziamo per questo e ti lodiamo e rendiamo a te solo l'onore nel prezioso e santo nome di Gesù. Nel prezioso e santo nome di Gesù. Alleluia. Amen.